07 ottobre 2020. Il premio Nobel per la chimica alla rivoluzione di CRISPR. Nobel Media. Il premio Nobel per la chimica di quest'anno è stato attribuito a Emmanuelle Charpentier e Jennifer A. Doudna per il loro contributo fondamentale alla scoperta del sistema CRISPR-Cas9, attualmente il metodo più efficace e diffuso di editing genomico. Emmanuelle Charpentier è nata nel 1968 a Juvisy-sur-Orge, in Francia. Ha conseguito il PhD nel 1995 presso l'Institut Pasteur di Parigi. Attualmente è direttrice del Max Planck Institute per la Scienza dei Patogeni di Berlino, in Germania. Jennifer A. Doudna è nata nel 1964 a Washington, negli Stati Uniti. Ha conseguito il PhD nel 1989 alla Harvard Medical School di Boston, negli Stati Uniti. Attualmente è professoressa all'Università della California a Berkeley e ricercatrice al Howard Hughes Medical Institute. Un Nobel che premia una meraviglia della scienza e della natura di Anna Meldolesi. CRISPR-Cas9 è un metodo di editing genomico usato su un'ampia gamma di organismi che discende da quasi 60 anni di studi, a partire dalla scoperta della struttura a doppia elica del DNA nel 1953. La prima manipolazione genetica arriva però nel 1987, quando uno studio dimostra che nel genoma del comune batterio Escherichia coli ci sono alcune strutture costituite da diversi geni che codificano per proteine e da una serie sequenze ripetitive lunghe 25-50 coppie di basi, le unità fondamentali del DNA, in alcuni casi contenenti brevi sequenze palindrome, cioè con una stessa successione di basi se percorse da destra a sinistra e viceversa. Le sequenze ripetute inoltre si alternano a sequenze non ripetitive, i distanziatori, lunghi 25-75 coppie di basi. Le successive ricerche dimostrano che tali strutture, battezzate CRISPR Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, si trovano anche negli archea e sono molto diffuse tra le cellule procariote, suggerendo una loro origine ancestrale e una notevole rilevanza biologica. L'ulteriore svolta è la scoperta che alle strutture CRISPR nel genoma dei procarioti sono associati alcuni specifici geni, detti Cas, che codificano per proteine con importanti ruoli per il metabolismo del DNA e l'espressione dei geni. L'importanza funzionale delle CRISPR emerge nei primi anni 2000, quando vengono studiati a fondo i batteri che le contengono. L'enzima che rivoluziona la genetica di Emmanuelle Charpentier e Pierre Caldi si scopre infatti che quando uno di questi batteri viene attaccato da un fago, cioè da un virus che infetta soltanto batteri, brevi sequenze di DNA derivate dal genoma del fago vengono elaborate e inserite come distanziatori in una CRISPR. Questa acquisizione conferisce alla cellula ospite una resistenza nei confronti dell'infezione. Emerge così l'ipotesi che i distanziatori rappresentino una memoria delle passate aggressioni virali e le CRISPR un abbozzo di sistema immunitario dei batteri. Presto vengono chiariti ulteriori dettagli del processo. Le CRISPR vengono trascritte in lunghe molecole di RNA, che poi vengono tagliate all'interno delle sequenze ripetute per fornire piccole molecole di CRISPR-Na, CRRNA. Queste ultime si legano alle proteine Cas per formare i CRISPR-Cas, i complessi molecolari che hanno specificamente il di attaccare il genoma virale. Si scopre anche che sistemi CRISPR-Cas si presentano in diverse forme, ma rientrano tutti in due sole categorie, quelli di classe 1, in cui proteine Cas specializzate si assemblano in un grande complesso per la difesa antivirale, e quelli di classe 2, più semplici, che contengono una singola proteina di legame con il CRRNA, come la Cas9, che assumerà particolare rilievo nei successivi sviluppi delle ricerche. La signora dell'editing di Beatrice Mautino a attrarre l'attenzione di molti genetisti è l'elevata efficienza e precisione con cui i sistemi CRISPR-Cas9 tagliano il codice genetico. Nasce l'idea che con opportune modifiche potrebbero essere utilizzati per manipolare il DNA delle cellule. Ed è proprio questo l'obiettivo della collaborazione nata nel 2011 tra Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna. In uno storico studio pubblicato nel 2012, le due ricercatrici ricreano in provetta le forbici genetiche dei batteri semplificate nei componenti molecolari e riprogrammate in modo da poter tagliare qualsiasi molecola di DNA in un sito predeterminato. In realtà, l'obiettivo iniziale di Charpentier e Doudna era lo sviluppo di un nuovo antibiotico, ma in uno dei casi non rari della ricerca scientifica hanno finito per sviluppare uno strumento molecolare che può essere usato per effettuare incisioni precise nel materiale genetico, rendendo possibile cambiare con facilità ed esattezza il codice della vita. Da allora, l'uso delle forbici genetiche CRISPR-Cas9 si è diffuso con grande rapidità, contribuendo a molte importanti scoperte nella ricerca di base nei campi più disparati, dalle colture in grado di resistere a muffe, parassiti e siccità alle terapie sperimentali contro tumori e malattie ereditarie. In questo strumento genetico c'è un enorme potere che riguarda tutti noi, ha commentato Claes Gustafsson, presidente del Comitato dei Nobel per la Chimica. Non solo ha rivoluzionato la scienza di base, ma ha anche portato a coltivazioni innovative e porterà a nuovi trattamenti medici all'avanguardia. 07 ottobre 2020. Un Nobel che premia una meraviglia della scienza e della natura. Anna Meldolesi Laguna Design fratto AGF. Ci sono momenti nella scienza in cui pochi indizi sparpagliati e apparentemente poco significativi si trasformano in una prova fiammante. Accade quando l'esperimento cruciale incontra la scintilla di una collaborazione fra talenti e questa sinergia è baciata dalla fortuna. Jennifer Doudna ed Emmanuelle Charpentier hanno vissuto questo momento magico nel 2012, quando hanno intuito e dimostrato le potenzialità di CRISPR, e ora il Nobel per la chimica arriva a coronare il loro lavoro. Se lo aspettavano tutti questo premio alla supertecnica che ha rivoluzionato il mondo della scienza e della vita, rendendo facili esperimenti che prima erano difficili e possibili imprese prima impossibili. Ma anno dopo anno l'appuntamento sembrava non arrivare mai. Sulle possibili ragioni della titubanza di Stoccolma sono state avanzate molte ipotesi. Forse temono che qualche ricercatore disinvolto in un paese permissivo usi la tecnica in modo eticamente discutibile sugli embrioni umani, oppure aspettano che si risolva la contesa in tribunale per l'attribuzione del brevetto fondante. Forse a trattenere Stoccolma è l'indecisione sui nomi da premiare, che per ogni categoria possono essere solo tre. Doudna e Charpentier certo sono loro che hanno firmato su Science il lavoro scientifico che rappresenta l'atto di nascita della nuova tecnologia. Nessuno può dubitare che siano queste due scienziate le madri di CRISPR. Una biologa strutturale cresciuta alle Hawaii e una microbiologa della banlieue parigina. La prima era già solida e affermata ai tempi dell'esperimento che le è valso il Nobel, la seconda era ancora impegnata a conquistarsi un laboratorio suo. A scuola di CRISPR di Anna Meldolesi, ma poi, i pretendenti, come sempre accade con le grandi scoperte e le grandi invenzioni, sono tanti, Feng Zhang, George Church, Francisco Mojica, Virginie Jussix-Nice. Poi è andata come è andata, la peggiore delle paure si è concretizzata in Cina, con l'arrivo di Lulu e Nana, i primi esseri umani con il DNA modificato prima di nascere. La battaglia sui diritti di proprietà intellettuale è proseguita tra i colpi di scena. La lista dei virtuosi di CRISPR si è allungata via via che sono stati messi a punto nuovi modelli capaci di riscrivere il DNA senza tagliarlo. Un nome fra tutti, David Liu. Non è passata settimana senza che l'archivio dei lavori scientifici PubMed si arricchisse di nuovi paper su e con CRISPR. L'elenco delle sperimentazioni è cresciuto, beta talassemie, anemie falciforme, alcuni tipi di cancro, malattie genetiche rare, HIV. L'Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, ha inserito CRISPR tra le tecniche che potrebbero aiutare l'agricoltura a affrontare la sfida dei cambiamenti climatici. I comitati bioetici di tutto il mondo hanno lavorato sulle implicazioni della nuova frontiera. La biologia di base ha imparato come usare la tecnica per decodificare le basi molecolari dei fenomeni più affascinanti. I più visionari hanno esplorato possibilità radicali, recoding, xenotrapianti, estinzione delle specie. Fratto lo tsunami delle scoperte era troppo imponente perché Stoccolma potesse temporeggiare ancora, perché è vero che CRISPR, come qualunque tecnica, potrà essere usata bene o male. Ma CRISPR è una meraviglia della scienza e della natura prima ancora che essere le sue applicazioni. Anna Meldolesi, giornalista scientifica, segue dal 2000 l'evoluzione del biotech su testate italiane, tra cui le scienze e straniere. Negli ultimi anni ha in modo particolare CRISPR, su cui nel 2017 ha scritto il libro E l'uomo creò l'uomo, CRISPR e la rivoluzione dell'editing genomico per i tipi di bollati boringhieri, e a cui è dedicato il suo blog CRISPRmania.